anni la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Mario Scatton oggi per la parte tecnica. Luciana Fantini questo pomeriggio in regia. Saluto l'ospite di oggi in studio, Don Carlo Ambrosio Setti. Iniziamo col dire che è un medico, ma anche un sacerdote, nonché un teologo. Quindi cercheremo un po' di capire questa complessa figura di uomo, di sacerdote e di medico, anche alla luce di quello che è stato il Covid, l'emergenza del Covid, che ha certamente avuto bisogno del medico, ma anche, credo, del sacerdote.
Sì, è proprio così. È stata un'esperienza molto forte, perché mi trovo in questo momento non più ad esercitare la professione medica in un ospedale, era un famoso ospedale di Roma in dermatologia, ma in una casa di riposo dove ci sono anziani. E oggi credo che la nostra attenzione deve essere veramente per queste persone, perché spesso fanno l'esperienza della solitudine, dell'abbandono, e nella nostra casa di riposo trovano veramente una famiglia. E lì il mio impegno come sacerdote e medico, abbiamo avuto anche dei casi di Covid, è stata veramente una esperienza forte, ma nello stesso momento appassionante, perché nel momento in cui ero vicino a loro come medico serviva anche la parola, il conforto del sacerdote. Pensi che la Sacra Scrittura, possiamo dire, come diceva Giovanni Paolo II, è il libro della sofferenza dell'uomo, oltre che della speranza, della risurrezione. Però ci sono racconti che riguardano veramente ed esclusivamente la sofferenza.
Don Carlo Ambrosio Setti, noi forse stiamo uscendo da questa pandemia, anche se le notizie anche dell'ultima ora ci dicono che in Russia, in Gran Bretagna, in altri paesi i contagi stanno aumentando. Addirittura in Russia Putin ha firmato 2 settimane di lockdown per il paese. Allora io le chiedo, come sacerdote, l'umanità come è uscita da questa pandemia? Serve più il medico oggi o il sacerdote o il prete?
Credo entrambi, sempre entrambi, non perché riguarda la mia persona, ma questo isolamento forzato che abbiamo avuto tutti in molti ha creato dei problemi veramente grandi a livello psicologico, perché la solitudine spesso fa fare dei pensieri che non sono certamente positivi, e quindi in quel caso c'è bisogno di accompagnarli attraverso un lavoro psicoanalitico, ma nello stesso momento ai credenti e non, a chi cerca Dio e non, c'è bisogno della presenza del sacerdote.
Don Carlo, come è possibile fare il prete ma anche il medico, medico fatto veramente nell'ospedale, come lei ci ha ricordato?
Beh, la mia situazione possiamo dire che è quella di una medaglia che è la stessa ma che ha 2 facce. Quindi non sono un soggetto dissociato, le mie ricette hanno sempre avuto nel timbro che mettevo la mia realtà unica del dottor Don Carlo Ambrosio Setti. Quindi le persone alla fine della visita, quando ricevevano...
Dottor Don Carlo,
sì.
Questo è interessante come firma, lei si firmava dottor Don Carlo.
Certo, certo, perché credo che non bisogna nascondere quello che uno è, per quale motivo, anche se stavo dietro una scrivania dove esercitavo la professione medica, non doveva essere presente anche quello che io sono, non quello che io faccio come sacerdote. Comunque resto e sono quello che sono, insomma.
Quindi un sacerdote inserito nella quotidianità, una quotidianità di sanità molto importante, l'abbiamo appena detto, alla luce anche della pandemia, ma che ci riporta indietro ai tempi di San Giovanni Paolo II, perché lei è stato ordinato sacerdote da San Giovanni Paolo II, e qui è un po' la chiave anche della domanda che le ho fatto, prete sacerdote, prete medico in particolare, prete medico, perché Giovanni Paolo II gli ha detto proprio di andare avanti a fare il medico.
Certo, il giorno in cui lui mi ha imposto le mani facendomi sacerdote, nell'abbraccio mi ha detto che dovevo continuare a curare nello stile di Gesù, l'ho scritto anche in un testo che è andato poi in un CD, dove il maestro Fabrizio Palma ha scritto la musica, e lì in quell'incontro, in quell'abbraccio, nel momento in cui lui mi ordinava, mi ha detto di guarire nello stile di Gesù. Per me è stato un impegno, la vocazione più grande, anche perché quando Giovanni Paolo II nell'84 scrisse la Salvifici Doloris, lui disse che il medico doveva essere presente con il cuore, non abituarsi alla sofferenza. E allora il mio motto da sacerdote medico, da medico sacerdote, era quello dalla pelle al cuore.
Che è anche una canzone di Venditti, ma questa è un'altra cosa. Non c'è stato mai un momento in cui, diciamo, l'essere medico ha sopraffatto l'essere prete e viceversa?
No, credo di essere stato in una situazione di equilibrio. Certo, se c'era bisogno prima dell'intervento medico, del mio essere medico, è chiaro che era prioritario rispetto al sacerdote, però le dico che spesso nel mio ambulatorio le visite, soprattutto con le persone più fragili, terminavano sempre non con, diciamo, con la confessione, ma si andava veramente quasi a una direzione spirituale.
Lei ha scritto anche dei testi, Guarita dall'amore, con Rosario Faggiano, oltre che con la sua firma Carlo Ambrosio Setti, La storia di Maria Grazia Veltraino, se ho pronunciato bene. Di
sì.
Cosa si tratta?
È la storia di una donna che oggi ha 91 anni e che è nata al di fuori del matrimonio, quindi ha avuto una vita veramente difficile. Io l'ho incontrata per motivi medici nel 93, dove fece una diagnosi di una malattia infausta, la dermatomiosite, che nell'adulto non guarisce mai, e quindi per me aver fatto questo incontro mi ha dato la conferma che quello che mi aveva detto San Giovanni Paolo II di continuare da sacerdote ad essere medico, con l'esperienza e l'incontro con Maria Grazia Veltraino, che poi doveva morire per quella malattia, invece è guarita per un miracolo. E l'intercessore è stato il fondatore delle suore di San Giuseppe, Luigi Gaburlotto, che il miracolo è stato riconosciuto, e Luigi Gaburlotto a Venezia è stato proclamato beato.
Lei, abbiamo detto, medico prete, si imbatte poi in quella che è anche la ricerca scientifica. E questo è un altro tema che volevo affrontare con lei. Ad esempio il tema della clonazione umana, se ne ha parlato molto, ora forse un po' meno in questo periodo, ma in qualche modo è un dibattito che non solo affronta il mondo scientifico, ma anche il mondo politico. E quindi qui si va a impattare sull'etica, sulla morale, sulla filosofia. Ecco, lei, essendo un prete, ma anche un medico, quando si affrontano temi come anche quello dell'eutanasia, ad esempio, scientifici, addirittura sull'eutanasia si stanno raccogliendo firme per un referendum, che reazione ha?
Ma credo che bisogna essere onesti intellettualmente per affrontare questi argomenti. Per esempio, sulla clonazione umana credo che sia veramente una perdita di tempo, perché vedendola anche dal punto di vista poi teologico, cioè fare la clonazione di un uomo significa fare una fotocopia, fare una copia di quell'uomo. E per un credente e per me sacerdote dire che un uomo è copia di un altro è veramente una cosa assurda, perché noi siamo immagini di Dio e siamo tutti originali. Questa è la grandezza e la bellezza, e quindi la scienza, che deve riconoscere questo tipo di pensiero, che è quello, credo, giusto e coerente poi.
Lei su questo ha scritto anche un libro per Le ali d'aquila, La clonazione e l'inviolabilità della vita umana. Veniamo all'oggi, al Covid. Molti si sono vaccinati, non tutti si sono vaccinati, c'è chi non vuole fare il vaccino. Ci sono vari atteggiamenti, naturalmente, ma non mancano le polemiche da questo punto di vista. Ecco, lei come medico e prete, che cosa si sente dire a chi è abbastanza, diciamo così, incerto nel vaccinarsi? Che ha paura?
Qui voglio riportare il pensiero di San Giovanni Paolo II, perché lui diceva che nella vita non bisogna fare ciò che piace, ma il diritto di fare ciò che si deve. In un contesto dove siamo in relazione, nessuno è un'isola, come diceva anche Thomas Merton, non possiamo pensare soltanto alla nostra libertà, ai nostri gusti e disgusti. In questo caso ci sono delle regole, queste regole vanno rispettate, e vanno rispettate perché fanno anche e soprattutto la salvezza e la cura dell'altro. Quindi non possiamo pensare egoisticamente soltanto ai nostri punti di vista. Libertà è condivisione. La mia libertà finisce dove comincia la libertà dell'altro. Quindi fare il vaccino è una diciamo situazione in questo momento, in questo contesto, da fare assolutamente, perché significa far sta bene non solo chi si vaccina, ma anche gli altri.
Noi ora abbiamo, se dalla regia in sottofondo lo fanno partire, un brano che lei ci ha pregato. Noi stiamo conoscendo un po' la sua storia, e quello che ci ha appassionato è un po' il suo essere medico prete. Le chiedo, i superiori non le hanno mai detto niente che svolgeva la sua funzione di sacerdote in un ospedale, nei turni e quindi visitando le persone?
E certo, perché loro mi dicevano sempre: ma quando fai il prete facendo il medico? Io ho risposto sempre: io sono prete anche quando faccio il medico.
Perché le piace questo brano che stiamo ascoltando in sottofondo?
Perché San Giovanni Paolo II ha fatto in modo che io, potendo esercitare la professione medica da sacerdote, potessi realizzarmi completamente, quindi ha fatto la mia felicità.
Noi chiudiamo ascoltando questo brano, però le devo fare una domanda, mi perdoni Don Carlo. Lei era un prete medico, è un prete medico. Oggi ci sono preti che stanno sempre su internet, che fanno video, che in qualche modo sono preti digitali. Meglio essere medico o è meglio essere un prete digitale?
Meglio essere medico. Non mi piace tutta questa presenza dal punto di vista digitale. Credo che dobbiamo stare in mezzo alla gente fisicamente, accanto a loro, cuori che incontrano cuori.
Grazie a Don Carlo Ambrosio Setti per questa testimonianza sulla Radio Vaticana.
Una mano ha sparato, mi ha salvato, così sei rimasto servo di Dio, che per Maria servo di Dio. Sei diventato più forte per fare arrivare la tua voce ad ogni uomo smarrito, hai continuato a viaggiare senza risparmiarti. Era un errore, ma un pensiero giusto, quando dicevi che bisogna fare abitare Cristo in noi, affidargli la nostra prova. Egli ci aiuterà a sostenerla. Era giusto quando dice.
pensiero giusto, quando hai posto le tue mani sul mio capo e nell'abbraccio del rito sacerdotale mi hai detto di continuare a guarire nello stile di Gesù. Sei santo.
E torniamo in studio dopo aver salutato Don Carlo Ambrosio Setti, dopo aver ascoltato anche la sua esperienza di medico e di prete. Lo avete sentito anche nel profondo della sua vocazione. Cambiamo decisamente pagina perché saluto in collegamento da Firenze Gaia Simonetti, ambasciatrice del progetto Costruiamo Gentilezza, un progetto promosso dall'associazione Cor et Amor di Ivrea. In sostanza, Gaia, si tratta di un alfabeto, l'alfabeto della gentilezza, per evidenziare le buone pratiche. Di cosa si tratta? Spiegaci meglio, Gaia.
Sì, buon pomeriggio, grazie per questa opportunità, per questo spazio. È un alfabeto semplice, è insolito, forse inatteso, perché deve essere compilato dalla A alla Z con parole che fanno bene, che alimentano la gentilezza. Questo alfabeto in particolare può essere poi anche declinato a livello sportivo e quindi qui scendono in campo appunto le squadre, è dedicato ai bambini e alle bambine di tutta Italia, ma non solo, anche ovviamente di altri paesi, e appunto la A può essere la A di amicizia, la B di bacio, la C di carezza, la D di dolcezza, la E di emozione. Ecco, sono colorati perché questi alfabeti che stanno arrivando presentano molti colori e queste parole che fanno bene, ed è anche un momento per interagire con i genitori, perché si vede proprio c'è un impegno anche da parte dei genitori e delle scuole proprio per costituire questi alfabeti che verranno raccolti e diventeranno appunto anche dei modelli, dei gesti del cuore e dei modelli da diffondere.
Gaia Simonetti, facci capire meglio, fai un esempio di questo alfabeto della gentilezza.
Allora, l'alfabeto parte innanzitutto dal cuore, deve avere delle parole belle, come dicevamo prima, e possiamo appunto declinarlo come meglio vogliamo. La A per me è la A di abbraccio, visto che appunto per un periodo non ci siamo potuti dare i tanti abbracci. La B può essere anche di bellezza, ecco, ogni parola che richiama la gentilezza e che è appunto un esempio positivo può trovar posto appunto all'interno di questo alfabeto.
Quindi sono parole, appunto, scusami se ti interrompo, per capire meglio, sì, sono parole che poi ci comportano anche degli atteggiamenti conseguenti.
Infatti, sono parole che oltre ad essere scritte appunto sul foglio ed essere colorate, devono essere appunto anche dei moniti per l'agire, per i gesti, e quindi ecco, la G di grazie non deve essere solo scritta, ma poi deve essere messa in pratica come tutte le altre parole. E appunto, come ti dicevo, è partita da Firenze questa idea, ma sta diffondendosi in tutta Italia, e appunto il progetto è dell'associazione Cor et Amor di Ivrea e sta raggiungendo anche oltre 591 costruttori di gentilezza. Sono gli ambasciatori, ci sono allenatori, quindi sono persone impegnate nello sport, sono allenatori alla gentilezza, ma ci sono anche gli insegnanti alla gentilezza e i medici della gentilezza con gli assessori alla gentilezza.
Cioè, praticamente voi richiamate con questo alfabeto un comportamento completamente diverso della gente, soprattutto quando sono in relazione con altri.
Sì, infatti partiamo da parole che poi diventano gesti e diventano poi anche attività quotidiane. Ecco, cerchiamo di riportare queste attività alla normalità. Ad oggi spesso sono straordinarie. Ecco, noi il nostro sogno nel cassetto è che tra qualche anno questi gesti straordinari diventino appunto ordinari, quindi un'abitudine, una bella abitudine.
Cioè, voi abbinate a una parola un gesto, cercate di cambiare quindi anche l'atteggiamento della società, il pensiero della società. Come vi organizzate? Hai detto che ci sono realtà in ogni singola città, che cosa fate?
Sì, ci sono appunto realtà in ogni singola città, ci stiamo appunto anche espandendo un po' in tutta Italia, e ci sono vari ambiti di competenza. Come ti dicevo, l'assessore alla gentilezza è colui che promuove varie iniziative. Ora, un esempio su tutte è Bagno a Ripoli, è un comune in provincia di Firenze dove appunto l'assessore alla gentilezza, proprio questa delega, ha dato vita a dei braccialetti viola, perché il simbolo della gentilezza è il viola, e non a caso è il viola perché nasce dalla fusione del rosso e del blu, il rosso del cuore e il blu della testa. Questi braccialetti, ecco, vengono annodati e il nodo ci deve ricordare di essere gentili ogni giorno. Oppure vengono inaugurate delle panchine viola in più città, con più amministrazioni comunali impegnate, proprio perché la panchina viola è il simbolo della gentilezza e del ricordo ogni giorno di fare appunto delle attività in questo senso. Poi ci sono anche tante attività che riguardano i nonni, e quindi ci sono anche i racconti dei nipotini verso i nonni. Assolutamente siamo abituati a sentire i nonni che raccontano ai nipotini, invece appunto ci sono proprio favole scritte da bambini. Fa parte anche questa di una delle iniziative di questa squadra di costruttori della gentilezza.
Gaia Simonetti, come si può entrare a far parte di questo comportamento? Come si può nel concreto usare questo alfabeto della gentilezza?
È molto semplice, come dicevamo, va inviato per mail a info@costruiamogentilezza.org, a questa mail che arriva direttamente al presidente di questa associazione, che è Luca Nardi, il quale appunto raccoglierà tutti gli alfabeti e ne costruirà proprio una sorta di libro delle buone pratiche, quindi dalle parole le tradurremo in pratiche, in gesti quotidiani.
Quindi un alfabeto della gentilezza che punta un po' a cambiare i rapporti sociali, per farli volgere al bello, all'attenzione dell'altro, mi sembra di capire, cioè è un qualcosa che va oltre poi la singola parola.
È questo il messaggio, è questo il senso e questo è l'obiettivo, cioè partire da qua è una base per poi appunto arrivare a cercare, non dico di cambiare perché è molto è una strada difficile a volte in salita, ma proprio ecco, cercare anche di cambiare l'atteggiamento, di proporci anche in modo diverso verso gli altri. La D per me è dolcezza, ecco, prendiamoci in mano anche la dolcezza e appunto la bellezza anche di passare momenti con i nostri cari. Infatti questo alfabeto permette anche ai genitori di condividere con i ragazzi un qualcosa che resta insomma nel cuore, perché ecco. E poi è diventata anche una sfida a Luca, perché ci sono tante scuole che appunto vogliono appunto sfidarsi a suon di alfabeto della gentilezza.
Quindi una sorta di proposta che punta un po' a fare, io uso un termine forse eccessivo, una rivoluzione culturale nel campo dei rapporti umani.
Sì, vogliamo ecco partire e cercare insomma di far qualcosa e ritornare anche a sentire una parola. Io ricordo mia nonna che ogni volta che appunto faceva qualcosa chiudeva sempre con un grazie, ecco, grazie è questa parola semplice che racchiude un mondo.
Simonetti, per chiudere, siamo veramente un flash, perdonami, ti sto interrompendo, ma il tempo sì. È terminato. Dove nasce questa idea? Chi ha avuto questa idea iniziale? La scintilla, da dove è partita?
La scintilla parte da Ivrea, da Luca Nardi, appunto un giovane impegnato nelle scuole, perché appunto è un insegnante che appunto ha stretto contatto con i bambini e ha deciso di fare qualcosa che partisse proprio dai piccoli e dalle piccole.
Grazie a Gaia Simonetti, ambasciatrice del progetto Costruiamo Gentilezza, promosso dall'associazione Cor et Amor di Ivrea. Grazie, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Noi chiudiamo questo collegamento con Firenze. Ringrazio Luciana Fantini per la parte tecnica, Mario Scatton in regia. Da Luca Collodi è tutto. Non andate via perché dopo un brano musicale torneremo con la seconda parte del Mondo alla Radio.